Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum, Fabius Colegrande, placet mihi vobis anca auditionem latine redditam prebere. Ben ritrovati all'ascolto di Anima Latina, il nostro programma settimanale dedicato ai cultori, agli amanti della civiltà classica, a coloro che amano ancora utilizzare la lingua latina, la lingua greca, la lingua latina come lingua ufficiale della Chiesa, coloro che amano la storia dell'antica Roma, il Medioevo, il Rinascimento, insomma quelle civiltà che hanno utilizzato la lingua latina, e attraverso quella lingua possiamo dialogare con le persone del passato, imparare da loro tantissime cose, sia dal punto di vista culturale ma dal punto di vista anche sentimentale, dal punto di vista artistico. Quindi siamo contenti di continuare a praticare il latino. Io lo faccio in maniera molto sommaria, ma mi aiutano gli ospiti che sono con me in studio anche per questa puntata, la 149esima del nostro Vademecum Radiofonico. Innanzitutto la mia collega Maria Milvia Morciano, ben ritrovata Maria.
Ben ritrovato Fabio, e oggi è domenica, buona domenica a tutti.
Giusto, giusto, perché andiamo in onda subito dopo il nostro Ebdoma da Papa, il notiziario in lingua latina che segue l'Angelus del Santo Padre. E saluto perché studio con noi direttamente dall'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana Don Davide Piras.
Plenam, dico omnibus vobis salutem, fratres sororesque carissimi, particulariter vobis, carissimi Fabi et Maria. Maria Milvia.
Don Davide, ogni tanto voi dell'ufficio Lettere Latine avete un onore, ma che è anche un onere, quello di ricordare chi ci ascolta, perché noi speriamo sempre ci sia qualche ascoltatore casuale capitato sulle nostre frequenze o che abbia scaricato il nostro podcast e ci stia ascoltando e dice: ma che cos'è questo programma, ma che cos'è questo ufficio Lettere Latine?
L'ufficio delle Lettere Latine è un organo che in qualche modo coadiuva la Segreteria di Stato, e noi ci occupiamo della composizione di documenti in lingua latina, tante volte anche della traduzione di documenti alle lingue volgari, e in qualche modo in questo nostro servizio facciamo un piccolo aiuto al progetto di Papa Francesco.
E diciamo che questa collaborazione fra la Radio Vaticana, Vatican News, e il vostro ufficio, in qualche modo, stavo riflettendo, ha ridato proprio corpo anche al latino, perché voi siete abituati a scrivere il latino, a tradurre il latino, sì. Ma con la radio abbiamo riportato anche in evidenza la parola detta in latino, no? E infatti i nostri colleghi che poi realizzano il notiziario, ma anche noi quando dobbiamo leggere i posti di Papa Francesco dobbiamo combattere un po' con la pronuncia, con gli accenti, perché un conto è leggere con la mente il latino, un conto è doverlo dire, no?
Certo, sì, è proprio lo sforzo del dictum, della parola scritta che poi viene pronunciata, è uno sforzo. Anche i latini facevano tantissimi errori, mentre per questo esiste l'ecdotica, per questo esiste, diciamo, nei nostri studi umanistici l'edizione critica, perché anche mentre si parlava, mentre si scriveva, loro stessi che erano madrelingua sbagliavano.
Sì, è vero, anche nei graffiti, perché è la scrittura più bassa, non è quella ufficiale, è piena di errori.
È piena.
Piena, sì, sì.
E questo in qualche modo ci consola.
Sì, gli errori, insomma, è rare humanum est, per essere molto banali. E andiamo proprio a cimentarci nella lettura del latino, andando a scegliere uno dei post di Papa Franciscus estratti dal suo account sul social X in lingua latina, un post del 15 febbraio 2024.
Fides, quae ignavi aggraviter temptatur, aud iminuitur. Vera immo est fides, fides humanissima, quae omnibus adversis neglectis, tenebris eam, offundentibus contemptis, aduc humiliter credit.
E troviamo l'hashtag audientia generalis, perché ancora una volta, era successo anche in una delle ultime puntate, abbiamo trovato un post del Papa che non è che una citazione della sua catechesi all'udienza generale, catechesi che in questo periodo dell'anno, proprio tra tra gennaio e febbraio 2024, Papa Francesco sta dedicando ai vizi e alle virtù, e in questo caso si occupava di un vizio molto particolare che ha un nome curioso e tra l'altro, come dire, non è facilmente identificabile, perché è un vizio sottile che si può scambiare con la pigrizia, ma è più grave forse della pigrizia, l'accidia, che qui diventa però...
Qui diventa ignavia.
Con echi danteschi.
Con echi danteschi e a sua volta con echi dal mondo classico, l'ignavia è quel demone del mezzogiorno. Ci coglie proprio nel mezzo delle giornate, quando la fatica è al suo apice e le ore che ci stanno davanti ci appaiono monotone, impossibili da vivere. Che cos'è l'ignavia? È proprio quello che Evagrio Pontico, un grande monaco dell'Oriente del V secolo, descrive in questo modo. L'occhio dell'accidioso è continuamente fisso alle finestre e nella sua mente fantastica sui visitatori. Quando legge, l'accidioso sbadiglia spesso, è facilmente vinto dal sonno, si stropiccia gli occhi, si sfrega le mani e, ritirando gli occhi dal libro, fissa il muro. Poi, di nuovo rivolgendoli al libro, legge ancora un poco, infine china la testa, vi pone sotto il libro, si addormenta di un sonno leggero finché la fame non lo risveglia e lo spinge a occuparsi dei suoi bisogni. In conclusione, l'accidioso non compie con sollecitudine l'opera di Dio.
Mi ci ritrovo, ecco. in questo ritratto benissimo.
Tutti noi ci ritroviamo, lo stesso Evagrio qualche
volta. Quindi ignavia è una parola latina.
È una parola latina che traduce il greco acchidia.
Esatto.
Da cui accidia.
Che sarebbe kedos, cura, a privativo, quindi senza
sì.
cura.
Sì, è una sorta di mancanza di cura anzitutto verso noi stessi.
Certo.
Prima di tutto. Ciò che poi apre le porte a quelle forme di depressione più o meno conclamate, attraverso le quali tutti noi poi passiamo prima o poi.
Invece la parola contemptus, perché sembra un falso amico, contemptus sembra contento e invece è il contrario.
È un falso amico, è il disprezzo.
Sì, disprezzo.
Il verbo contempto significa proprio disprezzare.
E dal punto di vista grammaticale però il posto è abbastanza semplice,
sì.
No?
Sì, non ha nessuna difficoltà.
Andiamo quindi allo spazio successivo, troviamo una parola curiosa che ci riporta al periodo di carnevale che precede la Quaresima, ci riporta a una grande tradizione teatrale italiana, che è quella della commedia dell'arte, è uno dei personaggi più amati anche nel mondo dei burattini che vediamo anche qui ancora a Roma al Gianicolo. Parliamo di Pulcinella.
Maccus Neapolitanus.
È qui bellissima l'etimologia di questa parola Maccus, perché ci riporta proprio al teatro antico, in particolare alle fabule atellane, dove c'era il personaggio, i tipi fissi, no? Che poi sono quelli
sì.
come dell'arte, dove c'era il Macco, che era questo servo sciocco, no? Un po' goloso.
Sì, Macco significa o sciocco, oppure da Maco, che è un piatto tipico dell'antica Roma, erano fave a purè, quindi Macco alla fine ne usciva sempre malconcio, proprio pesto come un purè di fave, e viene personificato, è veramente è il discendente di Pulcinella a tutti gli
l'antenato.
Effetti l'antenato, perché poi aveva una tunica bianca, quindi veniva chiamato Mimus Albus, e poi aveva la gobba, le orecchie enormi, il naso prominente. Queste appunto sono le fabule atellane. Atella è una città della Campania e poi portata a Roma nel 391 e insomma e così via. Però a me viene in mente una cosa, mia nonna diceva Sesimac, capito? Macca, sei scema, sei matta.
Sei matta, sì. Da
quindi
noi significa
stessa...
quasi matto, però da Maccus.
Sì, sì.
Maccus et bucco, bucconis.
Bucconis,
sono i due...
Ma io mi chiedo se anche la parola italiana maccheroni, direi, no, chissà.
Non lo so.
Perché vedete, Pulcinella
mangiava
ama
i maccheroni. Perché maccheroni in origine sono spaghettoni, non sono...
Sì.
Però a me questa cosa di mia nonna...
E poi però c'è l'evoluzione curiosa, perché come in Shakespeare, alla fine lo sciocco diventa invece il saggio, no? Il giullare diventa, perché sì. Pulcinella alla fine si dimostra nell'evoluzione drammaturgica più furbo del suo padrone, molte volte lo gappano, e questo è molto interessante. Va bene, Andiamo velocissimi, gergo ecclesiale, qui entriamo in un tema piuttosto spinoso, perché la parola sembra semplice ed è indizione, che in latino si dice
indizio.
Però l'etimologia è abbastanza complicata, perché in realtà il termine indizione ha una definizione in italiano: annuncio relativo all'attuazione di un fatto ufficiale o solenne. È stato indetto l'anno santo, no? Diciamo così, Don Davide.
Sì.
Però l'indizione era anche un modo per contare il tempo.
Assolutamente, come noi contiamo il tempo ante Christum Natum et post Christum Natum, per quanto riguarda per esempio gli affari fiscali, a partire dall'inizio del IV secolo, anzi molto probabilmente dall'anno 313, Costantino iniziò proprio ad usare l'indizione come ciclo di 15 anni per contare il tempo. A questi 15 anni, per risalire all'anno esatto di indizione, bisognava aggiungerne 3, perché il computo partiva dal 3 avanti Cristo, e poi bisognava dividere per 15. Facendo questa operazione noi troviamo l'anno esatto dell'indizione. Però il termine indizione indica ciclo di 15 anni e nello stesso tempo non è una scansione progressiva, indica solo il tempo di 15 anni.
E chiudiamo con l'ultimo spazio dedicato all'espressione proverbi, modi di dire, e Maria ne ha scelto uno molto bello che credo arrivi da Tertulliano: l'anima per sua natura è cristiana, che si dice?
Anima naturaliter cristiana.
E qui, Don Davide, teologicamente potremmo parlarne per ore.
Sì,
però abbiamo un minuto.
Qui si apre un capitolo molto importante dell'apologia degli scrittori dei primi secoli. In modo particolare Tertulliano diceva che l'anima nasce naturalmente quasi cristiana, però non lo sa. Deve scoprirlo e poi deve sceglierlo e poi deve fare una scelta sua. È per questo appunto che Tertulliano diceva che i cristiani non erano da perseguitare, proprio per questo motivo.
Quindi in 3 parole abbiamo rivissuto una pagina importantissima della storia del cristianesimo grazie a Tertulliano: anima naturaliter cristiana. Grazie a Don Davide Piras per essere stato con noi nella prima parte di questa 149esima puntata di Anima Latina.
Grazie a Svobis, carissimi.
Eravamo 34, quelli della terza E, tutti belli ed eleganti tranne me. Era l'anno dei mondiali, quelli del 66, la regina d'Inghilterra era Pelé. Sta crescendo come il vento questa vita mia, sta crescendo questa smania che mi porta via, sta crescendo, oh, come me. Eravamo 34, quelli della terza E.
Amiche ed amici di Anima Latina, eccoci giunti alla seconda parte del programma di oggi. In questa puntata restiamo nell'Urbe per parlare di un'iniziativa di uno dei più celebri licei classici della capitale, che ci è stata segnalata dall'amico latinista Rocco Salemme, che ringrazio. In che liceo andiamo, cara Maria?
Andiamo al Liceo Classico Statale Giulio Cesare, dove troviamo la professoressa Laura Gambassi. Buongiorno, professoressa.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ben trovata, grazie professoressa. Nei giorni scorsi nella vostra scuola si è svolta la prima edizione di un concorso per studenti, per giovani latinisti, il Certamen Cesarianum Urbis. Intanto subito le chiedo a caldo, siete soddisfatti di questa prima edizione?
Guardi, moltissimo, moltissimo davvero, perché è andata ben oltre quelle che erano le nostre iniziali aspettative, considerando che si trattava di una prima edizione, quindi non potevamo contare su una consuetudine, no? E ciononostante abbiamo raggiunto il massimo delle iscrizioni e anche un terzo dei partecipanti da fuori provincia, ne siamo veramente molto contenti. poi tutto si è svolto come da programma, abbiamo avuto apprezzamenti sia dai partecipanti che naturalmente dagli ospiti, dai relatori, insomma siamo veramente soddisfatti.
Professoressa, com'è nata l'idea del certamen?
Allora, in me nacque quando arrivai al Giulio Cesare nel 2015 e mi accorsi che non c'era un certamen di liceo aperto all'esterno, mentre vi era, come ancora è, un accuratissimo certamen di lingua greca, Ermeneia, ma riservato agli alunni interni, e questo mi sembrava veramente un peccato per un liceo tanto prestigioso di così antica tradizione e che poi annoverava già moltissime iniziative. E quindi cominciai così a sondare il terreno anche fra i colleghi, mi accorsi che questo mio sentire era condiviso. Già nel 2019 stava per partire con un progetto a più voci, in cui il liceo era rappresentato dalla collega Laura Correale e da me, ma poi tutto fu bruscamente interrotto dalla pandemia. Passata la tempesta Covid, si è creato un nuovo gruppo di progetto formato dai miei colleghi, la professoressa Anna Maria Losito e i professori Guglielmo Mattei e Carlo Panizzon, poi non è mancato l'apporto di Laura Correale e siamo andati avanti in questa impresa. E quello però che ha caratterizzato la lunga gestazione del nostro certamen è il suo carattere sinergico, perché con la felice concomitanza della celebrazione dei 90 anni di fondazione del liceo, questo obiettivo è stato condiviso anche da altri enti, alcuni già coinvolti nel 2019, e grazie in primis all'apporto dell'Associazione Ex Alunni e Docenti del Liceo Giulio Cesare e quindi dell'Istituto Italiano di Studi Classici di Roma, dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazioni di Roma e del secondo municipio di Roma Capitale, siamo giunti a un protocollo d'intesa che ha visto poi anche il contributo prestigioso di tutte e tre le università statali di Roma, che hanno dato il loro patrocinio attraverso i dipartimenti di lettere. Quindi la cosa ha assunto una dimensione oltre alle nostre aspettative, da non dimenticare l'apporto degli sponsor, perché con la loro generosità noi abbiamo potuto ospitare tutti i partecipanti provenienti da fuori provincia, organizzare momenti conviviali e insomma non potevamo sinceramente sperare di più. Tutto questo che le dicevo certamente non si sarebbe potuto realizzare senza il sostegno sempre grande e costante del nostro dirigente scolastico Paola Senesi.
Ecco professoressa, come si è svolto il certamen? Qual era la prova da superare?
Allora, il certamen ha avuto tre momenti: il 14 l'accoglienza dei licei extra provincia, il 15 la prova dalle 9 alle 14. La prova è stata elaborata dal comitato scientifico formato da tre docenti universitari. Si trattava di un brano di Sallustio, dalle Catiline Congregazione, da tradurre e commentare seguendo le richieste date dal comitato scientifico. Dopodiché la commissione giudicatrice eroicamente si è immolata fino alle 20:30 nell'opera di valutazione degli elaborati. I vincitori sono stati premiati il giorno successivo.
Professoressa, quanti erano i concorrenti? Sono arrivati dai licei di tutta Italia?
Allora, i concorrenti erano il numero massimo previsto da bando, cioè 30, di cui un terzo provenienti da tutta Italia, veramente dal nord al sud. Ecco, questa è stata una cosa che ci ha fatto veramente molto piacere.
E la proporzione nord-sud, centro, da dove sono arrivati in maggior parte?
Più dal centro, data di la vicinanza, però era presente da Milano ad Avellino, diciamo, quindi c'erano significative presenze sia dal nord che al sud, certamente un pochino più dal centro perché era più vicino alla sede.
Le ho fatto questa domanda perché si dice normalmente che gli studi classici si fanno soprattutto al sud, appunto togliendo la vicinanza, no? Una proporzione interessante.
Certo, no, no.
Ecco,
no.
Io ho scorso velocemente i nomi dei vincitori che le chiedo. Chiederei di ripetere, sbaglio
certo,
o sono tutti e tre di licei romani?
No, sbaglia, io che come organizzatrice le dico che un po' mi è dispiaciuto per i colleghi.
Sembrava un po' organizzata la cosa, dice questi romani organizzano, si premiano da soli, invece no.
No, invece, perché guardi, se fosse stata organizzata sarebbe stato esattamente il contrario.
Ecco, noi garantiamo della correttezza. Nello svolgimento del certamen.
Esattamente, proprio no. I vincitori sono risultati Dora Grumetti, quinto del liceo Dante Alighieri di Roma, in prima posizione, Paolo Cupelli del liceo Tacito di Roma in seconda posizione e Margherita Toraldo del liceo Giulio Cesare di Roma in terza posizione.
Che speriamo di avere presto ai nostri microfoni.
Ah, con piacere, sarei molto contenta.
Quindi nel 2024 esistono ancora giovani appassionati di letteratura latina? Non temono di restare disoccupati?
No, guardi, grazie della domanda, esistono e sono pieni di interessi, sono intellettualmente vivaci, lontani dallo stereotipo del topo di biblioteca, dell'immaginario collettivo. Le dico solo che una delle mie migliori alunne, diplomatasi l'anno scorso, vincitrice aiosa di Certamina, gioca a livello agonistico in una squadra di calcio femminile e, pur avendo un profilo d'eccellenza, ha scelto all'università proprio lettere classiche. Sono ragazzi moderni, sono inseriti nel loro tempo, padroneggiano l'inglese a ottimi livelli. Certo, non tutti questi appassionati scelgono poi lettere classiche, in primis, come lei diceva, per il timore della difficoltà di trovare un posto di lavoro adeguatamente retribuito. Ma questo è un timore che un po' condividono, diciamo, credo, con tutti i giovani, insomma, dei nostri tempi. Il 98% dei nostri alunni prosegue negli studi universitari. Quello che più si percepisce fra loro è il timore di dover andare necessariamente all'estero per percepire un'adeguata retribuzione, scelta dell'estero che non pochi alunni compiono già con l'università.
Ecco, diciamo che comunque è controcorrente in quest'epoca storica, no, professoressa, promuovere, come avete fatto voi con questo concorso, il valore della cultura classica nella formazione dei giovani. Qualcuno direbbe: ma sono dei pazzi questi?
Sì, forse siamo pazzi. Sicuramente è controcorrente, ma noi ne siamo assolutamente felici. In questa società che viene detta liquida, dove ci sono le velleità iconoclassiche della cancel culture, è molto bello che ci sia ancora chi ha il desiderio di promuovere nei ragazzi la conoscenza delle nostre radici, le basi fondanti della cultura europea. La cultura classica è tacciata spesso di inutilità. A mio parere è un giudizio assolutamente ingiusto, perché più sono rapide, come la nostra società, i cambiamenti delle conoscenze tecnologiche, soggette a rapidissima obsolescenza, ecco che invece diventano più importanti le competenze trasversali e la ricchezza formativa che da secoli la cultura classica fornisce. Fornisce un'acquisizione durevole, un patrimonio non adulterabile. Questo penso sia molto importante. Del resto, diceva un professore universitario durante la premiazione che in Cina vi è una sede distaccata della Sapienza con una cattedra di diritto romano. Probabilmente quindi di questa cultura latina dovremmo essere ben più orgogliosi di quanto siamo, visto che ce lo riconoscono forse più gli altri che noi stessi.
Quindi cosa possiamo dire? Qual è il valore aggiunto della cultura classica?
Diciamo, quando una mente si allena per anni a riconoscere gli elementi della frase in una lingua logica organizzata per casi, a decodificare testi in uno sforzo personale, ha svolto un esercizio molto formativo di per sé e quindi poi può optare per qualunque ambito universitario. Ma poi in generale un metodo di lavoro all'insegna della precisione, della sistematicità, il senso critico, il senso storico, che contribuiscono a formare un cittadino consapevole, la capacità di analisi, come dicevo, come abbiamo scritto anche nella presentazione del certamen, il gusto del bello e la ricerca del vero e del giusto, e poi penso pure lo stimolare l'incessante desiderio di ritagliarsi quello spazio di ozium, no? In questo tempo così vorticoso, così veloce, l'ozium per guardare dentro di sé e magari pure per guardare in alto.
Grazie professoressa, davvero convincenti queste sue ultime parole. In particolare, noi facciamo i complimenti agli organizzatori di questo certamen Cesarianum Urbis e soprattutto anche ai vincitori. Ringraziamo la professoressa Laura Gambassi e il liceo classico statale Giulio Cesare. Ovviamente continueremo a seguire il vostro certamen anche i prossimi anni, molto volentieri. Grazie ancora.
Grazie mille a voi.
Grazie professoressa.
E arrivederci, grazie.
Nasce qui da te. Davanti a te, Giulio Cesare.
Grazie dunque alla professoressa Laura Gambassi del Liceo Giulio Cesare di Roma, referente del comitato organizzatore del Certamen Cesarianum Urbis. Grazie anche a Don Davide Piras che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione. Sed acta est fabula, siamo giunti al termine di questa 149esima puntata di Anima Latina che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. A questo punto da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori et dulcis in fundo al tecnico Gustavo Messina. Mutatis mutandis.
Absit in iura verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.